Benvenuti a tutti, buona serata, grazie per essere qui, grazie della splendida presentazione, è di gran lunga la più bella presentazione che io abbia mai avuto, a pari merito con quella di 2 settimane fa,
Per
per
carità.
evitare di mettere zizzania fra i membri dell'officina. Allora, oggi, oggi passerei 45 minuti discutendo un pochino in generale di buchi neri supermassicci, vedremo che cosa sono. E poi nello specifico di come cerchiamo di caratterizzarli e di che cosa ci ha insegnato questa spettacolare immagine presa in radio del buco nero supermassiccio al centro di una specifica galassia, di cui vedremo le caratteristiche. Allora, prima di iniziare, mi piacerebbe concentrarci per un secondo su che cosa sono i buchi neri. I buchi neri sono una soluzione particolare della teoria della gravità che stiamo usando adesso. Quella che meglio descrive la gravità per quello che conosciamo, la relatività generale. Sono una soluzione teorica, è stata proposta quasi immediatamente dopo aver proposto la relatività generale, e ha delle proprietà particolari perché in qualche modo un buco nero è una soluzione matematica che descrive una regione dal quale noi non possiamo ricevere nessun segnale. Questo fondamentalmente vuol dire che se vogliamo avere una qualche forma di esperienza delle cose che stanno all'interno di un buco nero, l'unica speranza che avete è di entrare nel buco nero. Non c'è alcun modo di vederlo dall'esterno. E il mio consiglio spassionato forse è di evitare di entrare. Ad ogni modo, l'ipotesi di buco nero, ricordiamoci che il buco nero è qualcosa che è stato teorizzato. Se uno adesso ipotizza la loro esistenza, è in grado di spiegare una miriade, una grossa quantità di effetti astronomici, di cose che si osservano nel cielo. Ciò nonostante, e spero di aver messo abbastanza l'enfasi sul fatto che i buchi neri sono degli oggetti teorici, almeno in linea di principio, la loro esistenza non è stata dimostrata fino in fondo. Quello che cercheremo di fare oggi è di andare a vedere quali sono le evidenze osservative, quali test possiamo fare per andare a provare il più profondamente possibile la loro esistenza. Ho detto sin dall'inizio che i buchi neri sono delle soluzioni specificatamente relative alla relatività generale. In realtà, qualcosa di simile a un buco nero era già stato proposto qualche secolo prima da Michell a Cambridge, negli UK, in Inghilterra, e aveva proposto un buco nero che considereremmo classico. Adesso cerchiamo di capire che cosa vuol dire questa cosa. Voi tutti sapete che se tirate qualcosa verso l'alto, qui sulla Terra, con ogni probabilità vi tornerà indietro. Ci sono tutti i famosi consigli sul non spuntare verso l'alto, controvento, tutte queste cose qua. Va bene? Se io prendo il mio puntatore laser e lo tiro verso l'alto, con ogni probabilità mi tornerà indietro. Va bene? Se lo tirate un po' più forte, andrà un pochino più in alto. Esiste, se non considerate l'attrito dell'aria, esiste una velocità limite. Una velocità sufficientemente grande da far sì che se voi la tirate all'inizio con quella velocità, l'oggetto non vi torna più indietro. Questa velocità sulla superficie della Terra, questa velocità è dell'ordine di 11 km al secondo. È molto improbabile che noi, mettendoci qui tutti a provare a tirare le monetine verso l'alto, riusciamo a raggiungere una velocità iniziale di 11 km al secondo. Se siete capaci, mi fate un po' paura. Adesso però immaginiamo di cambiare le proprietà della Terra. Abbiamo due possibilità, che sono tutte e due ugualmente valide. O prendiamo la Terra, ne teniamo fisso il raggio e aumentiamo la sua massa, e tutte le volte che dico massa, se volete, anche se la cosa mi fa un po' rabbrividire, traducete nella vostra testa peso. La massa è esattamente quella cosa che misurate in chilogrammi sulla bilancia. Se voi aumentate il quantitativo di materia nella Terra, oppure, come nell'esempio qua, tenete fisso il quantitativo di materia, ma stringete la Terra, la compattate, la compattificate tenendo dentro tutta la materia, nel tentativo di fare un sacco di diamanti, la velocità di fuga dalla superficie diventerà sempre più grande. Questa è una proprietà che esiste anche in meccanica classica, prima che Einstein si sia inventato la relatività generale. Se voi stringete, stringete, stringete il raggio della Terra, prima o poi, per far scappare un oggetto dalla Terra, dovete tirarlo più velocemente di 300.000 km al secondo, più velocemente della velocità della luce. La velocità della luce alla fine del 1700 era già stata misurata e quindi, in qualche modo, Michell ha detto, beh, Se prendiamo un oggetto sufficientemente massiccio o sufficientemente compatto, e poi vedremo nello specifico che cosa si riferisce con compatto, prima o poi le cose non si potranno allontanare arbitrariamente tanto. Ciò nonostante, in fisica newtoniana, in fisica classica, nel 1700, non esisteva nessun orizzonte degli eventi, non esisteva nessuna superficie dalla quale non si poteva scappare. In questo esempio qua, se voi andate sulla Terra, quella piccolina in fondo tutto sul lato destra, e tirate una cosa che invece che andare a 300.000 km al secondo va a 11 km al secondo, questa comunque si alzerà di un pochino prima di ricadere. Esattamente come se io adesso prendo la monetina e la tiro verso l'alto, non è che scende, inizialmente sale e poi tornerà giù. Ebbene, in relatività generale le proprietà sono profondamente diverse. Se voi compattate abbastanza massa all'interno di un certo raggio, non ci sarà niente che esce da un ipotetico orizzonte, una superficie, che noi chiamiamo orizzonte degli eventi. E questo è il motivo per cui diciamo che la regione all'interno è causalmente sconnessa, cioè non ci manda nessun segnale. Se voi accendete la lampadina immediatamente sotto a questa superficie, la persona un millimetro sopra la superficie non vedrà niente. Un esempio particolarmente chiarificatore è stato proposto da Unruh, che è uno dei padri della gravità quantistica, e questo signore qui, la cui foto è stata presa da un sito dove dovete giocare a indovinare se la persona in questione è un professore universitario o un senza tetto, una cosa che succede abbastanza... vi ho dato un aiuto, uno adesso lo sapete, questo qui è Unruh, sta in Canada. Va bene, e ha fatto un esempio che è più accurato per quanto riguarda la descrizione di un buco nero in relatività generale. Allora, immaginate di avere una cascata. Se siete sufficientemente lontani dalla cascata, allora l'acqua si muove relativamente piano. Se siete molto vicini alla cascata, l'acqua si sta muovendo più in fretta. Nell'esempio, Unruh si riferisce all'acqua, ma usa l'acqua per riferirsi allo spazio. Qui in fondo c'è quella che viene chiamata la singolarità, una zona all'interno del buco nero dove la nostra descrizione non è più sufficientemente buona, e dove con ogni probabilità qualsiasi cosa ci cade dentro fa una pessima fine, esattamente come nel caso in cui voi vi dimentichiate che c'è la cascata e volate giù verso i sassi. Allora, immaginiamo che all'interno di questa cascata esista una popolazione di pesci, che uno chiama i pesci luce, questi oggetti qua, questi tizi qui, che ho preso da Google, li potete comprare, e li chiamo pesci luce perché possono muoversi fino alla velocità della luce. Adesso, se un pesce luce è abbastanza lontano dal bordo della cascata, allora può andare un po' dove gli pare. Se punta verso la cascata, aveva delle tendenze suicide. Se va nell'altra direzione, si salva. Se invece attraversate una certa superficie, che in questo esempio bidimensionale non è nient'altro che una riga, qui, allora l'acqua, se volete lo spazio, si sta muovendo verso il centro del buco nero a una velocità maggiore di quella della luce. Quindi rispetto allo spazio, anche se il pesce nuota alla velocità della luce, non riesce a scappare. Viene trascinato dallo spazio che cade verso questa singolarità. Questo è un pochino l'esempio di Unruh. E questa superficie qui è esattamente quella superficie che caratterizza un buco nero. Il pesciolino che sta qua, anche se nuota alla velocità della luce, vedete, non passerà mai questa riga, semplicemente perché l'acqua si muove verso il basso più in fretta. È lo stesso motivo per cui se io accendo questa luce qui, un centimetro sotto all'orizzonte degli eventi, non uscirà nulla. Allora, prima di entrare un pochino, adesso che sappiamo di che cosa stiamo parlando, quantomeno da un punto di vista ideale, qualitativo, come volete voi, usiamo un po' di terminologia per capire cosa sono, come chiamiamo in astrofisica, in genere, gli oggetti di cui stiamo parlando. Allora, esistono due tipi di buchi neri che tipicamente noi cerchiamo nel cielo, va bene? Esistono due tipi di, due fenomenologie di oggetti che noi descriviamo come due diversi tipi di buchi neri. Un tipo sono i buchi neri stellari, come questo qui, dei buchi neri, diciamo, piccoli. Anche questo qui si chiama Baby Black Hole, si compra online, vi arriva con l'attestato di adozione. Va bene, è bellissimo, dai. I buchi neri stellari sono degli oggetti, diciamo, con delle masse approssimativamente 10 volte la massa del Sole. Quando dico piccoli va tutto riscalato rispetto alle tipiche grandezze astrofisiche. Sono, sono quello che noi ci aspettiamo essere, la naturale fine, quello che rimane dopo la morte, delle stelle più massicce. Va bene? Se partite con una stella che aveva 20 masse solari o 30 masse solari, questa continua a bruciare tutto il suo carburante, l'idrogeno, l'elio, a un certo punto non ce la fa più, collassa e con ogni probabilità forma uno di questi oggetti qua. Questi oggetti, di questi oggetti ne conosciamo come candidati una miriade, per i quali siamo riusciti a mettere dei limiti, ad esempio sulla massa, in realtà sono relativamente pochi. Sono tutti questi punti fra il viola e il blu, diciamo qualche decina in prima approssimazione. Capite che non stiamo parlando di una grandissima statistica. Oltre a questi oggetti ne esiste un'altra categoria, che sono quelli che noi chiamiamo i buchi neri supermassicci. Vedete, sono quelli grossi, quelli che fanno i bulli con le stelle, ogni tanto se ne mangiano una, se avessi messo tutta l'immagine li avrebbe preso calci. Va bene, questi oggetti qui tipicamente vengono osservati nel centro delle galassie e le masse di questi oggetti, per quello che riusciamo a misurare, sono fra 1 milione e 10 miliardi di volte la massa del Sole. Sono oggetti molto più grossi, sono ad esempio l'ambito della mia ricerca e non è ancora chiaro come si facciano a formare. Va bene, ma è un dato di fatto che sono più o meno in tutte le galassie sufficientemente grossi, sufficientemente grosse, e per quello che ne sappiamo di candidati di cui siamo riusciti a stimare la massa, di questi oggetti qui, ne esistono molti, molti nel senso milioni ormai. E con le prossime, con i prossimi strumenti, con i prossimi telescopi, con i prossimi telescopi dallo spazio e via di seguito, ne esisteranno di candidati molti, molti di più. Ma la domanda che tutti noi ci stiamo ponendo è, e spero di avervi convinto che vale la pena chiederselo, ma siamo sicuri che questi oggetti qui siano buchi neri? Che cosa ci fa pensare che effettivamente questi oggetti qui siano buchi neri? Allora, adesso che sappiamo di cosa si sta parlando, cerchiamo di capire come noi facciamo a testare l'ipotesi che al centro delle galassie, ad esempio, o al centro di sorgente di cui parleremo dopo, ci siano dei buchi neri. Allora, la proprietà, diciamo, che uno vuole quantificare, nello specifico, è questo oggetto qua. L'abbiamo già detto, esiste una regione, una superficie, all'interno della quale le cose sono causalmente sconnesse da noi. Vuol dire che le cose dentro non escono, noi non le vediamo. Questa superficie, diciamo in prima approssimazione, è una sfera, è caratterizzata da un raggio. Questo raggio è proporzionale alla massa del buco nero. Tutte le altre cose, G, C, sono costanti universali delle leggi della fisica. La costante di gravitazione universale, questa è qualcosa che voi testate qua tirando la monetina verso l'alto, è la velocità della luce. Allora, per darvi un'idea delle scale di cui si sta parlando, se voi mettete dentro la massa del nostro Sole, dentro in questa equazione qui, il raggio di cui si sta parlando è circa 3 km. Va bene? Prendete tutta la massa del Sole e lo mettete dentro a Milano e fa un disastro non da poco. Allora, la proprietà che vogliamo testare per verificare se un oggetto è un buco nero davvero o no è questa qua, la compattezza, va bene? È il rapporto fra la massa e il raggio, va bene? Se quella cosa lì vale la costante di gravitazione universale diviso la velocità della luce al quadrato, allora siete sufficientemente convinti che quell'oggetto lì è un buco nero. Vedete che qui io la sto facendo estremamente semplice. Cerchiamo di capire una cosa. In natura, quando voi volete descrivere in maniera accurata qualcosa, iniziate a descrivere tutti i parametri di questa cosa qui. E di solito, tanto più accuratamente lo volete descrivere, tanto più tempo spendete. Vi faccio un esempio. Prendiamo il nostro collega qua. Ergiti pure. La nostra collega. Ergiti qua. Allora. Vedete, adesso io vi descriverò la nostra collega, là in fondo voi non la vedete, così cercate di immaginarvela man mano che la descrivo. Io dirò che è alta 1,65 m, va bene, vedi che sono stato bravo, pesa circa 35 kg, tutta al più, ha dei capelli ricci, scuri probabilmente, adesso è buio, faccio un po' fatica, e già, poi sto parlando al femminile, e già vi state iniziando a fare un'idea, e tenete conto che per adesso questa descrizione andrebbe bene, diciamo, 10, per lui no, però insomma per un sacco di persone. Senza contare che man mano che io parlo, voi state naturalmente assumendo, a prioristicamente, che la persona di cui sto parlando sia un umano, di sesso femminile, che ha un'andatura bipede, altrimenti ve l'avrei dovuto specificare. E se voi aveste voluto descriverla tanto meglio che so, una persona che fa un'identikit, sareste dovuto entrare nel dettaglio di come sono gli zigomi e via di seguito. E anche se fate un miliardo di dettagli, state descrivendo soltanto l'esterno della persona. Se vogliamo descrivere accuratamente l'interno della persona, con ogni probabilità mi sbattono in galera. Detto questo, ti ringrazio. Allora, qual è il punto qua? Il punto è che le proprietà estese di qualsiasi oggetto, anche quella sedia lì, sono molto complesse, hanno bisogno di un quantitativo enorme di dati per essere descritte. Un buco nero? No. Un buco nero, in relatività generale, viene descritto univocamente, sia la sua superficie che il suo effetto all'esterno, che come è fatto all'interno, da tre numeri, no? I capelli ricci di colore castano scuro o un colore che io non saprei riconoscere, figurati il colore degli occhi. La massa, quanto in fretta gira su se stesso, e la carica elettrica. E pensate che per tutti i buchi neri di interesse astrofisico la carica elettrica è praticamente zero, quindi non ce ne frega niente. Oggi, quello di cui faremo noi, è cercare almeno di determinare la massa di questi oggetti qui. Quanto in fretta girano su se stessi è un problema più difficile da capire e magari lo rimandiamo per la prossima volta. Cosa vediamo però in realtà noi? Abbiamo detto che all'interno, che dalla regione all'interno dei buchi neri, non esce nulla. Va bene? Quindi il buco nero, e forse un pochino dal nome si poteva intuire, non emette direttamente la radiazione che voi siete in grado di osservare. Ciò nonostante, se c'è qualcosa lì nelle sue immediate vicinanze, l'effetto della presenza di così tanta massa sulla roba che gli gira intorno fa sì che la roba diventi molto luminosa. Va bene? Questo è un esempio molto caratteristico, pittorico, bellissimo, che è stato preso dalla simulazione che è stata fatta per Interstellar. Quello che vedete di fatto è il gas che gira intorno al buco nero. Non vedete quasi mai un oggetto così. Adesso, per i primi 10-15 minuti, vi faccio vedere quello che vedevamo fino all'anno scorso. Allora, quello che si vede tipicamente è qualcosa invece come questo. Se avete un bellissimo telescopio, un po' più bello di quello che potreste mettere sul vostro solaio, e puntate delle galassie, queste sono due galassie a spirale più o meno abbastanza simili, qualcuna al centro ha un punto molto luminoso, che lo vedete dalla tipica crocina qui, puntiforme, e nell'altra questo oggetto qui non c'è. Tutta questa luce qui, noi pensiamo che sia emessa dal gas che gira nelle immediate vicinanze del buco nero. Va bene, questo è un caso abbastanza banale, dove il buco nero è anche meno luminoso di tutta la sua galassia, ma capita spesso e volentieri che il buco nero sia così luminoso da far sì che uno, per vedere la galassia dove sta dentro, debba fare i salti mortali. Questa è un'immagine che è stata presa dall'Hubble, dal telescopio spaziale, facendo degli sforzi miracolosi, mettendo un dito davanti all'immagine del buco nero per cercare di oscurarlo, perché dovete capire che qui, la difficoltà nel fare questa foto è un pochino come se voi voleste fare una foto a un pupazzo che mettete in cima a un riflettore da stadio, vi mettete a 5 metri dal riflettore da stadio e accendete il riflettore. Capite che fare la foto al pupazzo, che è molto meno luminoso, diventa incredibilmente difficile. E oltretutto viene un mal di testa che non vale la pena. Allora, adesso abbiamo detto che esiste questa luminosità, ma visto che io sono un professore di fisica e non un ciarlatano, vediamo di capire, o forse anche un ciarlatano, vedete, questo lo deciderete voi, vediamo di capire da dove arriva, qual è il processo fisico che determina un'emissione così intensa di luminosità. Qual è il motore che genera tutta questa energia che noi osserviamo? Allora, lo farò prendendo grosso modo la stessa immagine che ho preso prima, perché l'abbiamo appena detto, sono un professore universitario, quindi non ho voglia di lavorare. Si scherza naturalmente, e ho ribaltato la direzione delle frecce, ve lo indico anche di qua, ci siamo? Cosa vuol dire? Io prendo la mia monetina, mi metto a 2 volte il raggio da terra, lo lascio cadere, questa monetina parte da ferma ma accelererà a causa della trazione gravitazionale della terra, quando cade ha un certo impatto e questo impatto si trasformerà in qualche forma di energia. Facciamo un esperimento in tempo reale. Prendo la bottiglia d'acqua che l'organizzazione mi fornisce tutte le volte, che io tutte le volte butto via. La metto a una certa altezza dalla superficie. Se non vedete, fidatevi, ho alzato un braccio con la bottiglia d'acqua. Adesso, silenzio, la lascio cadere. Bellissimo, è bellissimo. Potete fare un applauso. Scherzo, non è che dovete fare tutto quello che dico per forza. Sì, sì, in realtà sì. Non fa niente. Qual è il punto qui? Se voi avete sentito la bottiglia, vuol dire che questa bottiglia ha trasferito dell'energia alla superficie, che si è messa a vibrare, si è messa a vibrare anche tutta l'aria, e in qualche modo ha trasformato la sua energia gravitazionale, il fatto che io l'avessi tenuto un po' sopra, in qualche altra forma di energia. Va bene? Adesso se voi prendete la Terra e come nell'esempio di prima la stringete, lasciate cadere dalla stessa altezza la bottiglia, quando arriverà giù sarà un pochino più veloce. Così come quando lo volevate far partire dalla superficie dovevate tirarla un pochino più veloce per arrivare su lì. È lo stesso identico processo fisico. Se lo fate diventare molto molto piccolo, quando arriva giù quell'oggetto si sta muovendo quasi alla velocità della luce. E se un qualsiasi, diciamo, se ha un qualsiasi urto, che so, una molecola, non è più una molecola, un nucleo di questo gas contro un altro nucleo, emetterà un quantitativo di energia che, anche se è piccolo rispetto alla sua energia, sarà comunque tantissimo. Allora, facciamo un esempio. Voi prendete la bottiglia, vi mettete alla distanza da un oggetto come un buco nero, la lasciate cadere ed è meglio che vi spostate, perché se volevate suicidarvi in una maniera veloce era meglio che vi facciate saltare una bomba atomica in faccia. Va bene? Allora, capiamoci. Il campo gravitazionale è così intenso, questo perché? Perché l'oggetto è così compatto, ha un rapporto massa su raggio così grande, da far sì che quando arriva giù la roba ha un'enorme energia. Se ne dissipa una frazione in radiazione, noi la vediamo come un oggetto incredibilmente brillante. Ora, come facciamo a usare queste osservazioni per determinare se l'oggetto è un buco nero o no? Allora, primo caso, esiste un limite alla luminosità? Ebbene, questo limite esiste, si chiama limite di Eddington, a seguito della persona che l'ha inventato, e ve lo spiego con un esempio estremamente semplice, ma questa volta estremamente puntuale. Immaginate di essere a Trieste in una bellissima sera invernale, avete l'ombrello con la marca della pubblicità che ho cancellato, bontà mia, e tira la bora. Se il vento non è troppo forte, tutto al più vi cappotta l'ombrello, ma voi riuscite a tenere l'ombrello lì. Adesso aumentate, a Trieste potrebbe essere il caso, aumentate tantissimo il vento e quello vi porta via. Allora, l'esempio è esattamente equivalente al caso di gas che gira intorno a un buco nero e che a causa di questo emette della radiazione. Se la radiazione che emette è troppa, equivalentemente, se il vento è troppo forte, la radiazione che interagisce con le particelle, questa qui è la superficie della particella, l'ombrello, è così grande da essere più forte della forza gravitazionale del buco nero. Cosa dovete fare per tenere il gas lì affinché continui a emettere luminosità? Dovete aumentare la massa della persona. Se io invece della persona mettevo lì un elefante con sopra un tir, col piede sopra l'ombrello, l'ombrello non si spostava. Siamo d'accordo? Quindi se io misuro una luminosità estremamente grande, vuol dire che l'oggetto che c'è al centro, che in ultima analisi è la sorgente di questa luminosità, e la causa per cui questa luminosità viene emessa, deve essere sufficientemente massiccio. Se non è sufficientemente massiccio, la roba, il gas che emette questa luminosità, viene sparato via e l'oggetto si spegne. Allora, abbiamo l'equazione. La luminosità limite, quella che viene chiamata la luminosità di Eddington, è proporzionale alla massa della sorgente, e poi ci sono tutta una serie di termini che ci interessano relativamente poco. Questo qui, per intenderci, è quanto è grande l'ombrello. È la sezione d'urto per effetto Thomson di un elettrone libero, ma chi se ne frega. Per intenderci è quello che vi dice quanto è probabile che una particella interagisca con la radiazione. Per capirci, se voi andate a Trieste in inverno, invece del vostro ombrello, tirate su l'aquilone di un kite, probabilmente verremo a pescarvi nel mare. Siamo d'accordo? Tanto più piccola la superficie con cui interagisce il vento, e tanto più è facile che la particella stia lì. Allora, se noi osserviamo nel centro di una galassia una sorgente molto luminosa, vuol dire che la massa responsabile della produzione del campo gravitazionale, che tiene lì il gas che emette quella luce, deve essere sufficientemente grande. Va bene? Ad esempio, per questo oggetto qui, voi misurate la luminosità e capite che la massa che c'è nel centro deve essere grande almeno 1 milione di masse solari. Ora, questo è una prova definitiva del fatto che l'oggetto al centro sia un buco nero? No. Se qualcuno dice sì, non l'ho detto all'inizio. Se avete voglia di fare qualsiasi domanda, mi potete fermare in ogni momento. Vedete che, anzi, se non mi fate nessuna domanda, io mi annoio. Dimmi.
Ma non so se la puoi fare in
Vuoi farla in inglese?
No,
dimmi.
Ma la sì.
Brava, questa è un'ottima domanda. Allora, sì, brava, vengo lì. Vengo lì. Dove sei? Alza la mano che è buio. Grande, dove sei? Vieni qua. Brava.
Grazie.
Prego, figurati. Allora, è un ottimo punto che ci permette di chiarire le cose. La densità, come la chiamiamo di solito, quella che viene che più correttamente la densità volumetrica, è la massa diviso il volume. Questo formalmente è la densità media, ma chi se ne frega. La compattezza è la massa diviso il raggio. Allora, se adesso prendiamo un buco nero stellare, quell'oggetto lì, in media, come densità media, ha un valore molto grande. Ma un buco nero supermassiccio, vedremo come ad esempio quello della nostra galassia, per quello che ne sappiamo, potrebbe avere la densità dell'acqua. Ciò nonostante, perché? Perché il volume va come il raggio al cubo. E i raggi di cui stiamo parlando sono comunque significativamente grandi. Ma la sua compattezza è molto più grande di qualsiasi cosa che noi possiamo misurare qui sulla Terra. Quindi, grazie, ci hai permesso di specificare che se voi misurate una densità, cosa che fra l'altro è più difficile da fare rispetto alla compattezza, non state mettendo dei grossi limiti sulla teoria, sull'ipotesi di buco nero. Quello che dovete misurare è la compattezza, è il rapporto fra la massa e il raggio. Per intenderci ancora, non è importante se io sia circolare o piatto o quello che è, l'importante è, diciamo, quanto peso sulla mia dimensione caratteristica. Va bene, allora quello che vogliamo fare è, capiamoci, se non lo sapete, a questo punto inizio a innervosirmi. Dobbiamo misurare la compattezza, sappiamo che è massiccio, come facciamo a misurare il raggio? Chi ha delle idee? Non lei perché ha già parlato, chi ha delle idee? Mamma, dai. Allora facciamo, vediamo, ve lo propongo io. Siete come gli studenti all'università. Se voi misurate in funzione del tempo, mi scuso con i due studenti dell'università che ho riconosciuto, che però non ho pagato per venire qua, quindi non è colpa mia. Allora, se voi misurate in funzione del tempo la luminosità che viene da questo punto incredibilmente luminoso nel centro, quello di cui vi accorgete è che questi oggetti hanno delle fluttuazioni significative. Per intenderci, a prescindere da che cosa sia esattamente questo valore o quali siano le unità di misura di questo numero, qui è più di 2 volte più luminoso che qua. Fa delle fluttuazioni significative. Se voi guardate soltanto la galassia, o una galassia qualsiasi che non ha al centro uno di questi puntini iperluminosi, la luminosità non cambia in funzione del tempo. Qua invece in X, sull'asse della scisse, nel piano, qui, su questa riga dritta, sono i giorni. Questi qui sono diverse osservazioni a diversi giorni. Che cosa impariamo dal fatto che questo oggetto, qualsiasi cosa essa sia, varia su un tempo scala molto corto? Varia tanto su tempi scala molto corti. Allora, cosa impariamo? Facciamo un esperimento in tempo reale, perché guardate che la fisica che si testa qui e la fisica dei buchi neri non sono due fisiche diverse. Diciamo, l'unica cosa importante qui è avere qualche idea ragionevole. Allora facciamo un esperimento sociale che coinvolge tutti voi. Tipicamente gli esperimenti sociali su questi numeri così piccoli fanno schifo e fanno fare una figura pessima allo speaker, ma voi siete tutti brava gente. Allora, adesso, da quando ve lo dico io, voi dite A, ognuno indipendentemente, quando ha voglia, quante volte c'ha voglia, tipo così, e lo fate tutti, dai, forza. È bellissimo, no? Va bene, fermi. Allora, una cosa che avete imparato qui è che se tutti vanno più o meno a caso, il rumore che si sente non cambia di tanto. Voi siete relativamente in pochi, ogni tanto si sente quello che ha la voce un pochino più, quello che quando sussurra a lezione, poi io dico le parolacce. Ma se foste allo stadio, questo l'avete visto tutti, se non siete andati allo stadio l'avete visto in una partita in televisione, prima che inizi la partita si sente perché lì c'è molta più gente e non fluttua tanto la cosa. Cosa vuol dire? Se ci sono tante sorgenti che emettono della luminosità in maniera scorrelata, a caso, senza parlarsi, allora non ci sono delle grosse fluttuazioni. Adesso facciamo un altro esperimento sociale. Partiamo da voi tre. Voi dite, esatto, ha ragione, lei non mi vede, 1, 2 e 3, ok? E adesso dite A e toccate le persone nelle vostre immediate vicinanze. Quando questi vengono toccati dicono A, le toccate sulla spalla. Oh, no, che poi dopo di nuovo. Dai, pronti? Vai. Va bene, possiamo già fermarci. Abbiamo imparato due cose. Uno, che i vostri tempi di risposta, di movimento delle braccia, di riflesso fanno schifo. Se io vi metto sui blocchi di 100 metri, vabbè, lasciamo stare. La seconda cosa è girarsi. Io invece che sono lo speaker posso toccare quello che voglio. Girarsi e toccare un collega ha una velocità di propagazione del segnale che non è eccezionalmente veloce. Siamo d'accordo? Se no stiamo qua tutta, se non siete convinti, stiamo qua tutta la notte a fare A. Va bene? Ok. Sarebbe molto più veloce se il segnale con cui io cerco di mettervi tutti d'accordo a dire A viaggiasse più in fretta. Ad esempio, qui lo possiamo fare con la voce. Adesso voi dite tutti A quando batto il piede. Siete pronti? Vedete che cambia molto di più, va bene? E ciò nonostante magari qualcuno, qui i vostri riflessi purtroppo non ci permettono di apprezzare la velocità del suono, ma se il segnale fosse stato ancora più veloce, sarebbe stato ancora meglio. Il segnale che propaga più veloce nell'universo è la luce, o qualsiasi forma di radiazione elettromagnetica, diciamo la luce. Allora, se questo oggetto qui fluttua così tanto su un temposcala di giorni, vuol dire che la dimensione da cui la luminosità viene emessa, tutte le particelle di gas che emettono questa luminosità qua, sta dentro a il tempo su cui varia per la velocità della luce. Se la regione è più grande di quella lì, la luce ci impiega 30 anni a arrivare là e la particella non lo sa che le altre hanno aumentato la loro luminosità. E le emettono e parlano e dicono il loro A in una maniera a caso. E quindi voi non vedete delle grosse fluttuazioni, tanto più le particelle sono tante, e qui stiamo parlando di elettroni, e ce ne saranno un sacco lì, e tanto più, come nel caso dello stadio, non vi accorgete di niente. Va bene, rimane sempre uguale, che è il motivo per cui, ad esempio, la galassia non cambia luminosità. Allora, fino a qualche, diciamo oramai, qualche decennio fa, questi qui erano i modi migliori che avevamo per stimare la compattezza. Misurate in qualche modo la massa, un limite sulla massa e un limite sul raggio perché vedete queste fluttuazioni. In realtà ci sono dei casi dove il nostro tentativo può essere fatto in maniera più precisa. Ad esempio, uno bellissimo, molto educativo, è la nostra, la Via Lattea, la nostra galassia. Questa è un'immagine della Via Lattea presa da un posto un po' più fortunato che i dintorni di Milano, magari anche nell'emisfero sud, così vedete il centro. Questa è la galassia a diverse frequenze, cosa vuol dire? Guardo la luce che mi arriva dalla galassia o in infrarosso, o in radio, in ultravioletto, in ottico. Tutto questo per dirvi, guardate che se lo guardate ad esempio in ottico, il centro della galassia non si vede. c'è un sacco di polvere in mezzo fra noi e il centro galassia. Cosa vuol dire? Noi siamo dentro una galassia disco, per guardare il centro dobbiamo passare attraverso tutto il disco, la roba che c'è in mezzo ci oscura il centro. Questa roba qui noi la chiamiamo polvere, ma per intenderci è come se voi state cercando di guardare Porta Venezia, nella speranza di aver indicato una direzione più o meno ragionevole, e c'è il muro, e non riuscite. Guardate che la polvere è il peggior nemico sia del casalingo che dell'astrofisico. Allora, quello che si fa è andare a vedere nella regione di lunghezze d'onda dove la luce riesce a passare, perché la nostra galassia è trasparente. Voi vedete attraverso un vetro perché quel materiale lì alla lunghezza d'onda dell'ottico è trasparente. Allora cosa facciamo? Prendiamo i nostri telescopi più belli che abbiamo, questo è il VLT, nel deserto di Atacama, in cima alla montagna, fate uno sforzo mica male per fare queste cose qui, sparate degli enormi laser verso il cielo per migliorare le vostre osservazioni, insomma fate tutti gli sforzi buttando via tutti i soldi che ci avete e state lì a guardare il centro della nostra galassia per una quindicina di anni. Questo sforzo è stato fatto da due gruppi, questo di cui riporto il risultato è il gruppo americano che sta alla University of Los Angeles, capitanato da Andrea Goetz, e quell'altro è un gruppo a Monaco che stava relativamente vicino dove lavoravo io, ma usava i telescopi in Cile naturalmente. Questi puntini qui sono le posizioni di stelle nell'immediata vicinanza del centro della nostra galassia a diversi tempi. Cosa vuol dire? Nel 1995, nel 1996 e via di seguito. Qualcuna di queste stelle qui, come questa, SO2, ha fatto tutto un giro in 15 anni. Guardate che se prendete tutte le altre stelle e voi le osservate per 15 anni, la loro posizione non cambia. Questo è il motivo per cui le chiamate stelle fisse. E da cui poi vi accorgete che esistono quegli altri che invece sono i pianeti. Se girano così in fretta è perché qui in mezzo c'è un sacco di massa. Vi dirò di più, se voi adesso andate e vi studiate meccanica anche newtoniana, e vi invito tutti a farla perché sennò vi seguo al primo esame che vi presentate, l'unica soluzione per avere tutte le orbite che sono ellittiche e chiuse è che tutta la massa che determina l'attrazione gravitazionale sta al centro. Allora voi misurate tutte quelle orbite lì, misurate la velocità di tutte le stelle e cercate di trovare qual è l'unica soluzione, la massa, che deve essere dentro all'orbita della stella più stretta, per intenderci dentro questa righina qui, che giustifica il fatto che le stelle si muovano così in fretta. Allora quello che tirate fuori, per quanto riguarda la nostra galassia, è che all'interno c'è più o meno 4 milioni di masse solari. Va bene, io ho scritto un milione di masse solari perché l'ho fatto più o meno a caso. Circa 4 milioni di masse solari. La stella che passa più in centro non lo tocca questa distribuzione di materia, che vuol dire che il raggio entro cui la massa c'è deve essere piccolo. Va bene? SO16, che è questa stellina qui, quella che ha l'orbita più stretta vicino, questa qua, passa a una distanza dal centro che sfortunatamente per noi è 500 volte il raggio che noi vorremmo testare. Quindi diciamo, con questa osservazione, fino al 2010, in questo periodo qui, diciamo questo è lo stato dell'arte meno di 10 anni fa, riuscivamo a testare le proprietà di un candidato buco nero fino a dei raggi che erano 500 volte troppo grandi per poter mettere un limite significativo all'ipotesi di buco nero. Allora cosa facciamo? Quello che vogliamo fare è migliorare la nostra vista, i decimi della nostra vista, di un bel 500 volte. Così quando vi mettono il test della vista a 15 km, voi la riga più in basso la leggete tranquillamente. In realtà quello non sarebbe minimamente abbastanza, qui si fa uno sforzo un bel po' più grosso. E come facciamo? Come facciamo a migliorare? C'è stato un gruppo di persone che ha chiesto un po' di decine di milioni alla comunità europea, si sono messi lì a lavorare, hanno preso una collaborazione molto più grande, si sono allargati, è diventata una collaborazione internazionale, hanno preso 8 telescopi, un po' in tutto il mondo, vedete ce ne sono in Cile, nel deserto di Atacama, come dicevo prima, ma ce ne sono in Centro America, ce ne sono in Spagna, ce n'è uno al Polo Sud. Capite che è uno sforzo che non è banale. Quando alla gente come me Io vi dirò la verità, io sono un teorico. Quando i miei colleghi osservativi gli dicono adesso tu vai e ti fai l'inverno nel Polo Sud, l'inverno là, che vuol dire che non vi arriverà nessuno a trovare, se vi rompete la gamba, ciao, non è che sono proprio contenti. Detto questo, prendete i vostri telescopi, in questo caso radiotelescopi, quello che state vedendo è sempre luce, ma ha delle lunghezze d'onda un pochino più grandi, e li usate tutti assieme. Allora, perché li usiamo tutti assieme? Perché l'idea è la seguente: se voi usate un solo telescopio, non riuscite a risolvere delle scale troppo piccole. La vostra risoluzione angolare, la bontà della vostra telecamera e il numero di megapixel, se volete, o lo zoom della vostra telecamera, tutto quello che volete voi, non è sufficientemente buono. Però, se ne usate più di uno, quello che potete misurare è la differenza di tempo nel segnale che arriva da una direzione qui e dello stesso segnale quando arriva qua. Lo faccio anche di qui, per il beneficio di quelli che guardano in altre direzioni. Quando arriva qui rispetto a quando arriva qua. Tanto più i telescopi sono lontani, tanto più quella differenza temporale sarà grande. E la differenza temporale fra l'arrivo delle creste dell'onda, immaginatevi il mare, il punto più alto dell'onda, dipende, naturalmente, la differenza degli arrivi dalla direzione in cui state guardando. Allora, misurando il tempo di arrivo, riuscite a determinare da quale direzione sta arrivando la luce con un'accuratezza che è molto migliore di quella che potreste fare con un telescopio solo. Ora, questo procedimento, che viene definito interferometria, si fa da un sacco di tempo, non si fa solo qua, si fa in un sacco di ambiti della fisica, della medicina, tutte queste cose qui hanno ricadute. Tipicamente si fa andare tutta la luce in un unico posto e si vede come si combina assieme. Va bene, qui questa cosa non si può fare. Giovani, non c'è nessuno che vi darà i soldi per tirare il vostro cavo ottico attraverso l'oceano dal Polo Sud a chissà dove. Nessuno. Allora, quello che la gente ha fatto, ha messo degli orologi atomici a fianco a ogni radiotelescopio e tengono il tempo di quando arriva la luce. Hanno preso l'orologio più bello che avete e hanno misurato tutti i tempi di arrivo. Poi hanno portato tutti questi dischi fissi nello stesso posto, su delle navi, caricando degli enormi quantitativi di camion. Adesso lo sto facendo un po' eccessivo, ma insomma uno sforzo non indifferente, e li hanno guardati tutti assieme dopo e avevano lì quando è arrivata la luce. Ora, quali sono i candidati che possiamo vedere? Di candidati ce ne sono due fondamentalmente. Nonostante tutto, la Terra non è infinitamente grande. La distanza fra due telescopi non può essere arbitrariamente grande. La speranza è di aggiungere altri telescopi nello spazio fra un po'. Ma con quello che riusciamo a fare adesso, che vuol dire mettere un telescopio da una parte della Terra e uno dall'altra parte, quello che si riesce a risolvere sono o degli oggetti molto vicini o degli oggetti che sono un po' più lontani ma più massicci. L'unico oggetto vicino che abbiamo qualche speranza di risolvere è la nostra galassia, il buco nero di cui parlavamo prima, il candidato buco nero di cui parlavamo prima. L'unico altro oggetto è il buco nero che sta al centro di M87, che è più o meno 1000 volte più lontano, ma è più o meno 1000 volte più massiccio. Quindi il suo raggio, vi ricordate, è più o meno 1000 volte più grande, che vuol dire che voi lo guardate con una dimensione angolare, quanto grande lo vedete nel cielo, è uguale. Per intenderci, se io prendo questa cosa qui e ve lo metto davanti agli occhi, lo vedete molto grande, vi copre quasi tutta la visuale. Se vado molto lontano deve essere molto più grande per occupare la stessa visuale. Va bene. Allora, cosa si è visto? Hanno preso tutti i dati, li hanno combinati, come quanto abbiamo migliorato la nostra conoscenza negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni. Questo è quello che si è visto. Va bene, c'è una regione luminosa nelle immediate vicinanze e una regione più buia, da cui fondamentalmente non ci arriva niente, un pochino più dentro. Questo qua è il confronto con un'immagine che ho mostrato in una presentazione che ho fatto l'anno scorso, prima che i dati fossero rilasciati, una simulazione, quello che si aspettavano. Dal mio punto di vista vuol dire che la gente che ha fatto questo esercizio qua, proprio stupida non era, non abbiamo sbagliato di tanto, torna abbastanza con quello che si aspetta, ma cerchiamo di capire un pochino meglio le scale, prima, di cui stiamo parlando, e poi effettivamente che cos'è questo cerchiolino qua. Allora, le scale di cui stiamo parlando. Questo è un poster, se volete, con un certo numero di zoom per farvi capire quanto è grande nel cielo. Questo qui è come si vede l'ammasso della Vergine, se voi avete una vista buonissima. In realtà questa roba qui naturalmente non la vedete, però prendete il vostro telescopio e riuscite. Fate uno zoom, ve lo leggo io perché per voi è un pochino difficile, però di un fattore 8, e vedete, iniziate a vedere la galassia che sta in mezzo. Va bene? Fate un altro zoom, va bene? Un altro, questa volta più una ventina, mi sa, ho davanti un numerino, è difficile leggerlo, e riuscite a vederlo bene. Adesso fate un altro zoom, che è più o meno una milionata di volte, e vedete qualcosa in centro, E questo qui è la risoluzione migliore che riusciamo a fare. Va bene? Se voi aveste visto, questo adesso è un pochino, potrebbe confondere, perché questa è un'immagine ottica, questa è un'immagine radio. Se voi puntate in radio, questa è la stessa scena, Questo qua è più o meno sulla stessa scala della galassia, questo è l'effetto di particelle che vengono accelerate dal buco nero e che spingono via il resto del gas che c'è dentro. Per intenderci, fanno degli effetti idrodinamicamente molto simili a delle esplosioni termonucleari, ma su scale che sono molto più grandi di una galassia. Speriamo che il nostro buco nero non decida di tirarci un getto addosso, perché potrebbe essere scocciante. E qui avete tutti gli zoom, qui adesso le scale sono molto più facili da leggere, questo qui è la zona centrale del getto e questa qui è l'immagine che avete tirato fuori alla fine. Ora, io non sono un osservativo, l'ho già detto, cerchiamo di capire qualcosa da questa immagine, perché quello che vogliamo fare è imparare che cos'è sta roba qua. Allora, qui abbiamo un video, vedete il gas, lo fermo un attimo, che gira intorno al buco nero. È quella cosa che vi ricordate, ogni tanto gli atomi picchiano uno dentro l'altro e emettono della luce, è la causa del puntino iperluminoso che vediamo. Ora, in questo video, si oscura il gas e si vedono le traiettorie della luce, delle particelle di luce, dei raggi di luce, che sono essi stessi soggetti all'attrazione gravitazionale del buco nero. Allora, queste linee qui sono quelle linee bianche, il puntino, se volete, è un fotone, e vedete che la luce, se va abbastanza vicino a un buco nero, inizia a deviare. Fermo un altro secondo, in questo video vi lasciano tutte le traiettorie delle particelle di luce che vanno in una direzione specifica. Quella direzione lì, evitiamo fraintendimenti, non ha niente di interessante, è la direzione dove stiamo noi. Se avessimo voluto avremmo potuto fare lo stesso identico lavoro in qualsiasi altra direzione. Però vedete, questo oggetto arriva da qui, questa è la luce emessa da una particella di gas qua, se deve arrivare verso di noi, viene deflessa. Vedete che però anche questa qui viene deflessa in questa direzione qua. Quello che sto cercando di dirvi è che il buco nero agisce come lente, se lo faccio andare ancora avanti adesso lo vedrete, e c'è una regione dove vengono concentrati dei raggi di luce che vengono da una zona molto ampia, ma vanno tutti a finire in una piccola regione. Se noi la vediamo, facciamo andare avanti il video, vedete? Tutta la luce che arriva, non tutta, ma una frazione molto grossa della luce che arriva verso di noi, qui lo sta ruotando per vedere come l'avremmo visto su una lastra fotografica, somiglia a un anello. Va bene? Questa è la simulazione di cui parlavamo prima, e una volta che la convolvete, che dite, il mio telescopio non è sufficientemente buono, è quello che vi aspettate. Allora, facciamolo andare ancora un secondo. Quella regione, diciamo, più o meno circolare che vedete, non è esattamente l'orizzonte degli eventi, quello che ci piacerebbe testare, è appena appena più grande, perché vedete questa dimensione qui è un pochino più grande di così, lo facciamo anche di là, questa direzione qui è un pochino più grande dell'orizzonte degli eventi, perché se la luce passa troppo vicina viene piegata, invece che venire verso di noi viene mangiata dal buco nero. Va bene, allora quello che abbiamo visto è la luce che veniva da diverse sorgenti, il jet che veniva sparato al buco nero, il disco di accrescimento intorno, e viene deflessa verso di noi, e la componente più brillante, l'unica che in realtà riusciamo a osservare, è quella nelle immediate vicinanze del buco nero. Diciamo, questa volta siamo andati più o meno due volte troppo grande. Siamo su una scala che è appena due volte più grande della scala che vorremmo poter testare per capire se è effettivamente un buco nero. Va bene, prima di finire lasciatemi spendere due parole su un altro possibile senso che possiamo utilizzare per vedere di imparare qualcosa di più. Per adesso abbiamo parlato soltanto della luce che viene emessa dai buchi neri e noi la osserviamo con i nostri telescopi, ottici, radio, tutte queste cose qui. In realtà è da un po' di anni che si tenta, è da qualche anno che si riesce, a osservare l'emissione di onde gravitazionali. Le onde gravitazionali sono perturbazioni nello spazio-tempo. Va bene? Cosa vuol dire? Prendiamo ad esempio, dobbiamo prendere un sistema per forza che cambia, altrimenti non c'è nessuna perturbazione che propaga nel tempo. Prendiamo una binaria, c'è cioè un buco nero che gira intorno all'altro, il campo gravitazionale di questa binaria cambia in funzione del tempo. Questa cosa qui, guardate che nell'elettromagnetismo, la roba che usate per far funzionare le radio, c'è molto simile. E quello che viene fuori è la propagazione delle onde luminose. Voi prendete la vostra antenna, fate accelerare su e giù gli elettroni, perché se non accelerano non emettono niente, quello spara fuori l'onda radio e dall'altra parte c'è uno con l'antenna che la riceve. Qui è la stessa cosa, solo che le robe che emettono questa perturbazione sono dei buchi neri. Se non sono dei buchi neri non sono sufficientemente sonori, non riusciamo a detettarlo. Anche le altre cose emettono, però non riusciamo a vederlo. Ci sono 3 interferometri, 2 negli States, due negli Stati Uniti e uno a Cascina di Pisa, si fanno le visite guidate, andate, che è un bel posto, e fuori si mangia molto molto bene, e quando arriva una di queste onde qua, queste qui sono lì che ascoltano, fanno più o meno lo stesso esercizio che abbiamo fatto prima, sparano della luce in direzioni diverse, quando torna indietro la ricombinano e vede se ha impiegato lo stesso tempo per arrivare. Se ha impiegato lo stesso tempo vuol dire che ha fatto la stessa strada. Se ha fatto la stessa strada non è passata un'onda gravitazionale, perché l'onda gravitazionale ha una perturbazione nello spazio. Se invece non arrivano allo stesso tempo, sta succedendo qualcosa. Capiamoci, perché qui spesso vi prendono in giro. Se qui si vede qualcosa, ma qua no, vuol dire che a Cascina il fattore qui è passato sopra col trattore. Va bene? Oppure c'è uno che ha frenato a Pisa, o ci sono le onde del mare sul Tirreno. Però quando lo vedono questo, questo e questo allo stesso tempo, si inizia a ragionare e poi si fanno un sacco di test fino a quando non si deduce che sono veramente buchi neri. Allora, quello che è stato osservato fino all'anno scorso sono questi oggetti qua blu. Ogni volta che vedete la coalescenza, due buchi neri che girano uno intorno all'altro e poi si picchiano e diventano un oggetto solo, un bellissimo urto fra due macchine che vanno molto molto in fretta e sono molto pesanti, una cosa divertentissimo da vedere, misurate la massa di uno, dell'altro e di quello finale. Ogni volta che lo misurate, misurate le masse di 3 candidati buchi neri. Quelli viola sono tutti quelli che sono stati osservati di massa stellare, quelli piccoli con la faccia simpatica, in elettromagnetico, con la luce, fino a qualche anno fa. Quelli blu sono quelli che sono stati osservati in onde gravitazionali fino all'anno scorso. Li hanno già riaccesi, Guardate che c'è un sito dove scrivono tutte le volte che c'è stato un candidato di detezione e ce ne sono già. Lasciatemelo ripetere, la gente ha puntato il cielo con tutti i loro telescopi per 30 anni e ha osservato questi qua. L'anno prossimo ce ne sono il doppio. Allora, quello che si osserva davvero, vediamo, qui è vero, qui il video è troppo alta risoluzione, è questa cosa qua, man mano che i buchi neri girano uno intorno all'altro, e mi scuso, quello che si osserva è che le lunghezze fra i due bracci di queste enormi strutture cambiano in funzione del tempo. Se i buchi neri sono molto molto lontani, questa roba qui gira un pochino, in maniera molto semplificativa, come la Terra intorno al Sole. Impariamo qualcosa sul raggio del Sole? No. Impariamo qualcosa sulla sua massa, ma sul raggio no. Però se riusciamo a vedere la zona finale dove questi qui iniziano a toccarsi, impariamo di più. Se noi avessimo la fortuna di osservare un segnale così buono, sarebbe bellissimo. Sfortunatamente la realtà è che il segnale è questa roba qui sotto, sottile sottile, e bisogna fare uno sforzo statistico per riuscire a osservarlo. Ci sono segnali che sono più buoni, segnali che sono meno buoni, ma non sono abbastanza buoni da provare che questi oggetti qui siano dei buchi neri. Va bene? Speriamo che ce ne sia uno un pochino più vicino, così il segnale è un pochino più intenso e si migliora sempre. Però, nel prossimo futuro, e questa è una cosa su cui stiamo lavorando in tanti nel mio dipartimento, quello che l'Unione Europea vuole lanciare è qualcosa di molto simile, ancora una volta un interferometro, fatto da 3 satelliti, ognuno in orbita intorno al Sole, sembra che seguano la Terra, ma sono slegati dalla Terra, seguono la Terra perché li abbiamo lanciati noi, li abbiamo lanciati dalla Terra. Si sparano dei raggi laser, l'esempio più bello di guerre stellari che potete immaginare, a una distanza di un qualche milione di chilometri uno dall'altro. Questa roba qui, nel 2035, se tutto va bene, incrociando le dita, nella speranza che non mi licenzino via di seguito, perché ho portato sfortuna, andrà su. Questi oggetti osservano, visto che sono così lontani, osservano delle lunghezze d'onda diverse, osservano le onde gravitazionali che vengono emesse da dei buchi neri supermassicci, come quelli che abbiamo osservato in radio, oppure da degli oggetti più interessanti per quanto riguarda la prova che siano buchi neri. Dei buchi neri stellari. Questo è un esempio di una simulazione di un buco nero da 100 masse solari che gira intorno a uno di quelli supermassicci. Vengono chiamati Extreme Mass Ratio Spirals, spiraleggiamento di oggetti con dei rapporti di massa estremi. Va bene? A differenza di buchi neri che hanno masse simili, questi qui invece che stare lì un milionesimo di secondo o 3 giorni, stanno lì un anno e man mano che girano intorno, provano regioni diverse dello spazio intorno al buco nero. Stiamo facendo un disegno di come è fatto lo spazio intorno al buco nero. E man mano che passa il tempo vanno sempre più vicino, vediamo come è fatto lo spazio in prossimità, fino a quando, se il collega vuole, vedete, 32 giorni allo scontro, 20 giorni, 10 giorni, puff. La frequenza che sentivate, la trasposizione nell'audio che fosse accettabile per le nostre orecchie, di quello che sentite è proporzionale a quanto in fretta gira intorno al buco nero, naturalmente al buco nero supermassiccio. Tanto più è vicino, tanto più ci gira in fretta, così come Mercurio gira più in fretta di noi intorno al Sole. Allora, concludiamo la cosa, ho 2 messaggi per voi. La popolazione è sufficientemente giovane da far sì che io abbia 2 messaggi. La prima è, guardate che non c'è mai stato un periodo così buono per studiare buchi neri. Se quelli veramente giovani, come la gente che dorme lì, se qualcuno è interessato a iniziare a lavorare su buchi neri, questo qui è un buon momento. In aprile abbiamo avuto l'osservazione di cui abbiamo parlato, che era l'argomento principale della nostra discussione, e 1, 2, 3, 4, 5 detezioni di onde gravitazionali. 5, vuol dire 15 masse misurate. Ma stanno continuando a osservare. E ogni volta che si fermano, gli ingegneri di questi strumenti qui lo migliorano un pochino per vedere 2 volte più lontano. 2 volte più lontano vuol dire 8 volte di più in volume, vuol dire 8 volte più in fretta a detettare questi oggetti. Va bene? Volume, ricordatevi, come il raggio al cubo. Il secondo messaggio che vi voglio dare è il seguente. Adesso io vi faccio vedere un po' di facce di quelli che sono gli eroi della storia di cui abbiamo parlato. Alcuni presi più o meno a caso. Questo signore qua lo conoscete tutti. Se non fosse stato per questo signore qua, quantomeno, questo signore qua è quello che ha tirato fuori dal cappello la teoria che stiamo utilizzando adesso. Non è la teoria giusta, per adesso i dati la confermano. Ma giovani, qui la teoria, tutte le teorie sono invenzioni nostre, non c'è nessuno che pretende di dire questa qui è la verità. Speriamo che uno di voi ne tiri fuori una migliore. Questo signore qua, Roy Kerr, è la persona che ha descritto la geometria dello spazio-tempo intorno a un buco nero in rotazione. Va bene? Questo signore qui è ancora vivo e racconta delle storie bellissime alle conferenze, tipo la gente che gli scrive le mail dicendo: "Ah, professor Kerr, sono così contento che lei sia ancora vivo." Insomma, vabbè. Questo qua è Riccardo Giacconi. Questo qui lo conoscete tutti perché è italiano, perché ha fatto un sacco di contributi all'astronomia X, dove si vede la radiazione che viene emessa dai buchi neri stellari. Ce ne sono altri, Rashid Sunyaev, il signore di prima. Il messaggio di questa slide è: tutti quelli che vi ricordate voi sono queste facce qui, quando questi signori hanno una certa età, perché sono diventati famosi, perché hanno combattuto per convincere che la teoria era giusta, perché prima di dargli il Nobel la gente aspetta. Però Einstein ha fatto la relatività speciale, l'effetto fotoelettrico e il moto browniano a 26 anni. Io sono un vecchio. A 36 anni vi ha tirato fuori la relatività generale. Kerr ha tirato fuori la metrica del buco nero, che poi si chiamerà buco nero di Kerr, a 29 anni. E non è che l'ha tirata fuori subito giusta. La prima volta che l'ha fatta ha sbagliato. Un altro gruppo di ricerca l'ha corretto e avevano sbagliato anche loro. Lui si è ricorretto con un secondo paper, aveva sbagliato di nuovo, hanno sbagliato 4 volte, alla fine fortunatamente aveva ragione lui e ci ricordiamo lui. Il signor Giacconi ha lanciato il satellite di cui ci ricordiamo a 32 anni. Insomma, il messaggio è, se volete mettervi a fare questa cosa qui, è ora che vi date una mossa. Non è che si può aspettare 70 anni. Dai, allora fate i bravi. Fate domande, se no andate a fare della grande teoria. Vai. Sì.
Allora, se pensiamo di utilizzare la posizione della Terra in due diversi momenti dell'anno, usiamo, diciamo così, i nostri radiotelescopi sulla Terra, ma in due posizioni diverse della Terra, non otteniamo una risoluzione ancora migliore?
Sì, sì, questo è un bellissimo punto. Adesso è molto il dettaglio tecnico per cui è difficile farlo con le osservazioni radio di cui abbiamo parlato per l'immagine del buco nero di M87, un pochino, diciamo, l'immagine cambia su un temposcala che non è troppo lungo. È come quando uno cerca di fare una foto a un fiume che scorre. Se lascia aperto l'otturatore per troppo tempo, l'immagine viene sfocata perché l'immagine sta cambiando. Però, e qui il punto è molto valido, lasciatemelo dire, per quanto riguarda ad esempio l'ISA, l'interferometro spaziale, questo qua, visto che magari il segnale dura qualche anno, il fatto che i satelliti girano intorno e quindi effettivamente sono in posizioni diverse, come giustamente lei stava puntualizzando, ci permette di capire sufficientemente bene da dove arriva il segnale. Perché l'ISA alla fine ascolta un'onda come noi ascoltiamo con l'orecchio. E io capisco più o meno che lei è in quella direzione lì perché ho due orecchie e il tempo mi arriva il segnale mi arriva in un tempo leggermente diverso. Questo qui è esattamente uno degli esempi del principio a cui lei faceva riferimento. Però, bravo, lei non è mica un principiante qua. Dillo, sei un principiante. No, stai barando.
Beh, intanto volevo ringraziare con un grande applauso Massimo Dotti.